solo una cosa, ma alla fine questa misteriosissima parola, transumanesimo, cosa vuol dire? È la presa d'atto di un fatto che si è verificato, verso cui bisogna reagire, è un movimento che ha una tesi, no, perché quando del transumanesimo fanno parte anche gli anarco-liberali. Gli anarco-liberali, Tetri è un anarco-liberale.
Tetri è un coglione.
Però appunto, cos'è questa cosa? È semplicemente la presa d'atto di un fatto che si è verificato o è qualcosa di più? Io questo non capisco.
Sta verificando. Sta verificando.
Liberale basta.
Io posso rispondere a una cosa. Il transumanesimo l'ha coniato Julian Huxley, fratello di Aldous Huxley, ed era un sinonimo, una parola nuova inventata per sostituire una parola che si era storicamente sputtanata, che era eugenismo. Cioè l'eugenismo nasce come eugenismo di sinistra, poi diventa recuperato dal nazismo, quindi dopo la seconda guerra mondiale non si poteva più usare, però è la continuazione delle politiche eugenetiche che partono dall'Ottocento, da Galton, e di queste cose il libro ne parla, lo spiega molto bene. Scusate, non farò più nessuna risposta, a meno che uno non mi chiami, non mi faccia domande.
Io volevo dire una cosa che mi collego a quello che è stato detto prima alla domanda, e ad appunto questo, che secondo me è poco interessante, o comunque non si è ben individuato l'ambito della discussione nel momento in cui si vuole iniziare a stilare un elenco che pare che sia, le domande siano in questa direzione, un elenco delle tecnologie, delle pratiche che sono giuste, ammissibili, e di quelle che sono sbagliate. Non credo che sia neanche l'intento di chi ha scritto critica al transumanesimo, perché appunto critica penso che si intenda, e ho letto poche parti del libro, ma è quello che io ho inteso, una critica in senso filosofico, quindi una problematizzazione di quelle che sono l'argomento del dibattito, quindi le tecnologie, varie tecnologie e su piani diversi associate a pratiche, quindi tecnologie più pratiche uguale risultato. Quindi un approccio molto relativo. Per quanto riguarda appunto la transizione di genere, secondo me il punto è che anche criticando e problematizzando una pratica, non si vuole dire che quella pratica è una pratica deleteria per il resto della società o negativa in generale tout court, ma che ha delle implicazioni a cui forse dovremmo fare attenzione. Penso ad esempio alle tecnologie della comunicazione, è un esempio che viene facile perché è pervasivo e interessa tutti. Ci sono alcune tecnologie che sono portatrici al loro interno di varie funzioni, magari la principale funzione a cui noi pensiamo, pensando alla tecnologia della comunicazione, è quella del comunicare con un'altra persona e di appunto avere questa finalità. Dopodiché le tecnologie della comunicazione moderne portano al loro interno anche la funzione del controllo. Ed è una cosa che è abbastanza palese a tutti. Allora, cosa dobbiamo fare? Escludere questo tipo di tecnologie e non utilizzarle più perché portano all'interno una esternalità, quindi una parte negativa? Forse in realtà intanto se iniziamo ad affrontarle, a problematizzarle, a rifletterci, ci possiamo rendere conto che, ad esempio, per quanto riguarda questo tipo di esempio, il controllo è un problema che si può forse in alcuni casi escludere attraverso ad esempio la crittografia. E questo è soltanto un esempio come tanti altri per dire che se noi non ci fossimo posti a monte quella domanda, ponendoci il problema di come accogliere questa tecnologia e come utilizzarla, non ci saremmo neanche mai, cioè non ci porremmo il problema che veniamo tutti probabilmente, c'è una maggior possibilità di essere controllati utilizzando un certo tipo di tecnologie, e questo vale per tutto. Quindi la critica e l'analisi che io trovo un'analisi storica e descrittiva, quella del libro prevalentemente, che parla di alcuni movimenti che si fanno portatori di alcune tecnologie come quelle che riguardano il corpo della donna e la transizione come delle conquiste. Il problema è che non penso che neanche una persona che ha subito un intervento perché gli hanno tagliato una gamba sia felice di avere quella protesi, perché probabilmente avrebbe preferito avere la gamba reale. Poi se poi la gamba gli permette di fare delle cose che prima non poteva fare, questa è una cosa positiva, ma non è un cavallo di battaglia da portare come un miglioramento collettivo, questo è una soluzione. Questo vale anche per il problema della cura, quindi affrontare il tema in questo modo, cioè dire che una tecnologia è buona o è cattiva, lo trovo sterile. Quello che credo sia interessante di questo libro è che ci spinge a ragionare e a problematizzare.
C'è una lista di interventi.
Io infatti volevo fare un passaggio a ritroso, cioè al fatto che parliamone, non si tratta di non parlare, ma si tratta di decidere quanto effettivamente parlare anche con chi questa cosa in una maniera o in un'altra la vive più in maniera più intensa sulla propria vita. Quindi nel momento in cui viene organizzata una presentazione di libri dove ancora una volta l'impressione è che si ci ritrovi a parlare anche per qualcun altro e non sia un passaggio di dire ok, invece c'è chi cercare di allargare veramente il dibattito e poter sentire più voci, è lì un po' la cosa che è un po' problematico. Quando, io non so come si chiama lei, Silvia, per esempio, secondo me è una cosa importante anche partire un po' da sé e posizionarsi, quindi magari io spero che venga fatto nei prossimi interventi, comunque anche esplicitare da quale punto si comincia a parlare, no? Perché altrimenti io mi potrei rimanere su una serie anche di semplicemente impressioni che mi vengono anche un po' da smontare un discorso che, così come lo stavi facendo, mi dava anche un'impressione di essere molto assolutizzante, generalista e non chiedere poi su delle cose che invece se vogliamo fare un dibattito parliamo, innanzitutto partiamo anche un attimino da dove parliamo. Perché sennò davvero la buttiamo in la cosa proprio più banale, mi sta a parlare con gli stivali dei pelle e i capelli pittati, capito? Cioè, nel senso, posizioniamoci un attimo. E allora ci sta, secondo me, di aprire un dibattito, ci sono molte cose interessanti che possono essere dette in questo momento, anche se mi sarebbe piaciuto arrivarci in un'altra maniera.
Allora, purtroppo non sarò brevissima, intanto perché tenterò anche di rispondere davvero alla domanda che tu hai posto. Spero che me ne lascerai il tempo, perché credo che la risposta non ti aggraderà moltissimo. Allora, per quanto ovviamente, e questo come individuo, e come individuo sicuramente anarchico e libertario, penso anche liberato, ovviamente riconosco a chiunque il diritto di fare di sé, del proprio corpo e delle proprie relazioni un po' cosa ti pare. Ok? Certo è che io come persona cerco sempre di far collimare, questa è la grande pretesa che io ho nei miei confronti, ciò che io penso con ciò che io faccio. Allora è evidente che la tua domanda è centrale, perché è vero che se io penso che determinate tecnoscienze siano utilizzate a livello sociale in termini di eugenetica, controllo, manipolazione, perdere, è anche evidente che io purtroppo penso non che tu, come tu, insomma, persona singola, ma che in qualche modo tu e tutti insieme agli altri che come te scelgono, non so se tu l'hai fatto, adesso parlo con te perché hai fatto tua domanda, scelgono consapevolmente di affidarsi a queste tecnoscienze, non tra l'altro con, scusate, questa parvenza buonista di chi non c'ho la gamba, vuoi mica togliere la gamba, non dare la gamba a chi non c'ha una gamba. Qui stiamo parlando di un altro discorso, perché qui stiamo consapevolmente scegliendo di fare una transizione affidandosi a percorsi scientifici e quant'altro. Quindi secondo me, purtroppo, mi viene da dire, parlo male? Non si capisce? No, no, ok. Mi viene da dire che purtroppo sì, in qualche modo alla mia idea di mondo la tua pratica fa un danno. E ti dico, scusate, posso finire il discorso?
Io ti ringrazio.
Posso finire il discorso, mi ascolti? Allora, come posso, mi sono persa, vabbè. Allora, fa un danno perché secondo me tanti passaggi sono due. Il primo, in cui io per esempio non mi riconosco, è l'automatismo che tu in qualche modo mi dai, di pensare che la consapevolezza del sé e il corpo che mi porto dietro siano in diretta correlazione. Perché questa è un'idea, secondo me, molto occidentale della sensazione di genere, ma in generale di rapporto con il corpo che noi abbiamo, ok? Detto ciò, come posso essere, come spiegarmi? Ecco, mi aggancio a lei che diceva posizioniamoci, no? Posizioniamoci partendo, come giustamente lei rivendicava, dalle esperienze che le persone vivono sulla propria pelle e che in qualche modo, essendo che le vivi tu e non le vivo io, lasciano a te un corridoio privilegiato. Allora, su questo io faccio un altro esempio, sempre per essere parallela. Quando ci sono state le lotte dei diritti dei neri d'America, uno delle correnti molto forti, tra l'altro, delle lotte era l'aggancio al capitalismo, perché la canzone di James Brown, adesso non mi ricordo il titolo, faccio una figuraccia, sono nero e ne sono fiero, nel testo parla proprio di un uomo nero che è un uomo nero fiero perché diventa un uomo capitalista che, come il bianco, riesce a produrre denaro, ok? Quindi è come se io dovessi... Sto cercando di fare un ragionamento. Sto facendo un ragionamento. È un parallelismo per dire che se tu ti stai rivendicando un percorso preferenziale di, come posso dire, imposizione di una lettura, io ti dico che altrettanto allora avrei dovuto accettare, visto che se io non sono un nero non posso parlare per i neri che si stanno liberando, vuol dire che in quel momento io avrei dovuto accettare all'interno delle discussioni anche il fatto che per un uomo nero liberarsi vuol dire darsi al capitale. È chiaro il concetto che sto cercando di spiegare? No? Ah. Allora, è un parallelismo.
No, io posso dire che non è chiaro, no. In forma di cosa?
Sì, fatemi magari delle domande, perché a me sembra un parallelismo chiaro.
Ti ha chiesto qual è la relazione?
Qual è la sua relazione?
Allora, innanzitutto interventi un po' più brevi, perché
andiamo sul tema.
Puoi continuare dopo, vabbè, intanto non finisci, cioè nel senso non finisce oggi, non mi preoccupare.
Mi è stato chiesto di partecipare a questo dibattito per parlare del postmoderno e non di questioni prettamente transumane. Però mi rendo conto, per come è stato impostato il dibattito, che forse la questione del postmoderno e del significato storico e sociale c'entra ed è necessario. Anche perché non riesco a capire come si possa dividere il piano individuale, per esempio dei passaggi della transizione di genere, da quello delle operazioni, di altre operazioni più ampie, con semplicemente questo sì e questo no, uno è il piano individuale, uno è un piano più ampio. Non si può fare in questa maniera così sbrigativa, dal mio punto di vista, se non si dà un significato tridimensionale alla tecnologia inserendola all'interno dei rapporti sociali e storici. Se non si fa, non si può dire semplicemente, secondo me, va bene se lo fai dal punto di vista individuale, non va bene la cosa a livello sociale. Deve essere strutturato all'interno di un discorso che prenda in esame l'analisi dei dispositivi del potere, altrimenti si rischia di finire veramente nel discriminatorio labile. E questo è... Non credo proprio. Allora, e mi ero preparato un discorso appunto sul postmoderno per questo, e sono stata chiamata perché insieme a molti altri compagni, e in generale io individualmente attraverso la trasmissione che conduco, molte volte mi sono fatta le domande sul postmoderno. In generale chiunque abbia delle idee rivoluzionarie si indaga sullo spirito del tempo che attraversa. E la questione del postmoderno è una questione abbastanza complessa che richiama agli ultimi due secoli di storia e anche probabilmente di più, perché noi siamo probabilmente figli di quello che è successo nel Novecento, come diceva Matteo prima, all'interno di un cammino che qualcuno ha chiamato progresso, qualcuno ha chiamato sviluppo, che parte più o meno dall'illuminismo e cioè dal periodo successivo, mi sembra che bisogna ripartire proprio da un'analisi storica, alla scoperta dell'America, in cui c'è stata l'invenzione del globo e dell'universalità umana. Dell'universalità umana che ha posto un nuovo soggetto inedito, quello di un uomo, quello dell'uomo, quella della scoperta di un cammino, così come è stato presentato, dell'umanità che andava da qualcosa di grezzo, arcaico, poco tecnico, a qualcosa di mano a mano perfezionabile, qualcosa che ammiccava al futuro, qualcosa che è andata a scontrarsi poi con quello che è successo nel Novecento. Perché dall'illuminismo in poi, per alcuni secoli, l'idea dell'umano è stata fortemente collegata all'idea di tecnica e di progresso, un'idea emancipativa, mano a mano che aumentava e si liberava, che arrivava quindi, mano a mano che le scoperte umane e scientifiche andavano avanti, a portare a, appunto, un'idea di uomo che prima o poi sarebbe arrivato alla liberazione. Un'idea che è andata a scontrarsi in realtà con il Novecento, perché quest'idea della scoperta continua delle tecniche, della tecnologia, quello che è stato il capitalismo industriale, si è andata a scontrare invece con di fatto i campi di concentramento, nazisti, e poi con il fatto che la tecnica avrebbe portato alla fabbrica e quindi all'umano imprigionato all'interno del sistema capitalistico in una certa dispositivi di lavoro, di sfruttamento, di creazione di soggettività, di produzione, di plusvalore e chi più ne ha più ne metta. Quest'idea quindi di una certa tecnica positiva e universalistica è andata a scontrarsi con il fatto che probabilmente una certa tecnica in realtà non era così pacificata, ma che avrebbe portato delle posizioni diversificate per quanto riguarda l'umano. E cosa è successo a un certo punto? Che quest'idea comunque universale, che appunto il progresso, la scienza, un certo percorso dell'umanità avrebbe avuto un esito positivo per tutti, si è scontrato con la consapevolezza delle fabbriche e dei campi di concentramento che non sarebbe stato così. Infatti tutta la seconda metà del Novecento è stata caratterizzata da una forte disillusione verso questo cammino universalistico, verso una liberazione totale dell'umanità, è quello che viene chiamato di solito il postmoderno, la frammentazione di questa idea di ragione che avrebbe dovuto accrescere l'uomo fino a portarlo all'emancipazione totale e alla liberazione. Una volta che naturalmente questa cosa si è frammentata all'interno di mille posizioni, si è frammentata anche un'idea di tecnica che era associata a un'idea di umanità, a un'idea di progresso, che sia una cosa che condividiamo o che non condividiamo, che fosse l'idea dell'umano che si sarebbe liberato attraverso le macchine, che l'avrebbero liberato dal giogo del lavoro, o che sarebbe stato il progresso della rivoluzione operaia o della liberazione dei contadini. Insomma, quest'idea si è frammentata all'interno del postmoderno, e anche quest'idea di tecnica. Il fatto che nel postmoderno, quando si è frammentata questa idea di ragione emancipatrice, è successo che all'interno di questo nichilismo non si è prodotta un'idea di un altro mondo. Ed è qui la differenza che secondo me è essenziale all'interno di questa differenza, all'interno di questa discussione, cioè il fatto che non si distingua tra tecnica e tecnologia. È un grosso problema, perché la tecnica era qualcosa che era inerente a tutta una serie di arti, che era collegata a un'idea di umanità che prendeva le sue radici da altre parti. La tecnologia, anche etimologicamente invece, è un discorso che si autoregge da solo sulla tecnica, cioè è il discorso stesso della tecnologia, che è un discorso umano, che non si accompagna a un'altra idea di umanità, è la stessa idea di umanità e che viene promossa come idea futuribile. Ed è questo un problema, perché la tecnologia non è accompagnata a nessun'altra idea di umanità, e infatti si regge da sola, e come in quanto si regge da sola non può essere percepita come semplicemente strumentale, ma sostanziale. La tecnologia non è uno strumento per qualcosa, ma è un dispositivo di controllo, è un dispositivo per plasmare i corpi, per plasmare le opinioni, e di fatto è qualcosa di fortemente deleterio così come viene costituito. Non può essere semplicemente associato per me a qualcosa che è tecnico e accompagnato da un'idea di umanità rivoluzionaria. No, è un discorso che si regge da solo.
Il problema che ora in questo dibattito mi sembra che torna è che la tecnologia non viene situata dentro un assetto sociale, non viene descritto che cosa c'è dietro la tecnologia, quali apparati politici, quali apparati economici, che di fatto, e sono quelli gli unici che possono dettare una divisione all'interno delle persone, sono quelli che definiscono chi ha delle responsabilità in questo mondo, chi crea la tecnologia e certi dispositivi di medicalizzazione, certi dispositivi di creazione delle soggettività anche, e chi invece può rivendicare anche un utilizzo della tecnologia o la utilizza come la utilizziamo tutti noi, perché è anche in qualche modo costretto a farlo. Io penso per esempio a un corpo di una persona malata che deve curarsi, non può fare a meno che usare la tecnologia. Ciò non significa che l'ultimo stronzo che si cura è colui che in maniera paritaria alle case farmaceutiche costruisce il discorso sulla medicalizzazione. E questo è il problema della discussione, il fatto che questo umano viene presentato sempre uguale a se stesso da chi costruisce il discorso transumanista, dai magnati di Google agli ultimi poveracci che sono costretti a curarsi attraverso la tecnologia, che fanno tutta una serie di scelte individuali nella propria vita. Secondo me la questione non può essere declinata in questa maniera, perché di fatto ci sono delle distinzioni di classe, di responsabilità all'interno anche dello sfruttamento della tecnologia, che qui non vengono segnate, non vengono divise, ed è questo il problema di questo discorso. Finché non si stabiliscono delle limitazioni che sono quelle sociali, che dividono Google da un trans che decide che nel suo corpo non sta bene, che dividono una casa farmaceutica come Bayer da chi utilizza i suoi medicinali, che non dividono le direttrici di ricerca di chi costruisce smartphone e chi più li utilizza, all'interno di un umano che è colpevole a prescindere. Questo io non ci sto.